Beato la persona che si vuole allontanare da questa terra, che ha tirato fuori le sue radici e vuole volentieri stare col Signore. Questo mondo non ha più molto da offrirci. Non è più bello, così dicono la gente nella terra. Le persone dicono così, ma in cielo sarà meraviglioso e non ci ricorderemo più di queste condizioni. Questo sarà bello. Se dovessimo ripensare nella gloria a ciò che una volta avevamo sulla terra, quello che facevamo, anche lì verrebbe tristezza in noi. E questo non è possibile. Il vecchio e il passato se ne andranno per sempre. C'è un passo della Bibbia che dice: non ci si ricorderà più delle cose di prima. E per questo possiamo essere riconoscenti che per una volta per sempre saremo trasportati in un altro mondo, una volta per tutte. Sarà un nuovo inizio, saremo presi nell'eternità e allora quello che era nel piano di Dio dall'eternità che era destinato per noi avverrà. Quando ascoltavo le parole di introduzione e mi sono accorto come è stato, ho letto ancora più avanti e mi è venuto il pensiero della fede. La fede non è solo una parola. La fede ha vita in sé, ha fatto sì che le persone agissero, camminassero con Dio. Di Noè abbiamo letto che lui, per obbedienza alla fede, obbedì alle istruzioni di Dio e iniziò a costruire l'arca. Abramo seguiva la chiamata di Dio, lasciò la terra e partì. Ognuno di questi uomini di Dio che hanno avuto fede hanno avuto vita, avevano un compito. Lui non rimase seduto, ma fu da Dio spinto. Poi mi è venuto in mente il pensiero di Abele, è scritto che Dio guardò a lui e al sacrificio, non solo al sacrificio e non solo a lui, ma su entrambi. Dio guarda l'uomo, Dio guardò l'uomo che aveva offerto il sacrificio dalle sue primizie del gregge. Dio ci guarda guardando al sacrificio dell'agnello di Dio che è stato offerto per noi. L'uno non è separato dall'altro, ma entrambi appartengono insieme. Il sacrificio e colui che porta il sacrificio appartengono insieme. E lo vediamo più chiaramente con Abramo e Isacco, quando egli stava per offrire il suo unico figlio che amava, e il Signore gli disse: non farlo. Un collegamento fra colui che sacrifica e il sacrificio stesso. La fede è il legame con Dio e con colui che offre il sacrificio. Si potrebbe dire molto al riguardo. Qui ci è stato detto: ma ricordatevi di quei primi giorni. Sì, non ci piace ripensarci, a volte però ci fa bene. In cui, dopo essere stati illuminati, voi avete dovuto sostenere una lotta lunga e dolorosa. non è nemmeno così grave quello che dobbiamo affrontare. L'importante in tutto questo è perseverare, rimanere saldi, non considerare le prove che ci vengono date come strane, ma come parte dell'intero processo. Qui è scritto: talvolta esposti agli oltraggi e alle vessazioni, altre volte facendovi solidari con quelli che erano trattati in questo modo. Non solo come spettatori, ma come partecipanti, avete dovuto partecipare a questo. Chiunque appartiene al regno di Dio deve identificarsi con tutto ciò che accade in esso. C'è altro modo. I discepoli non potevano passare oltre a Getsemani e al Golgota per poi gioire e aspettare la Pentecoste, ma dovevano essere presenti ovunque e sostenere le prove. Il Signore disse: or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io dispongo che vi sia dato un regno, come il regno come il Padre mio ha disposto che fosse da me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno e sediate sui troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Che cos'era? Dovevano sopportare in Israele o attraverso il popolo di Israele, attraverso i giudei di quel tempo, tutto ciò che aveva colpito il Signore. Perciò Lui gli disse: sarete seduti su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele, giudicare coloro che vi hanno giudicato in questa situazione, giudicare coloro che si sono seduti in giudizio su di voi, che non hanno capito che la parola di Dio deve essere adempiuta, doveva adempiersi in questo modo. Non sono parole facili. Quando leggiamo i Vangeli e poi anche le lettere, ovunque ci sono verità così preziose che hanno molto da dirci. Ieri sera abbiamo letto dalla predica Un prigioniero del Signore e leggeremo ancora qualche passo. Ecco qui un pensiero: ma il mio giusto per fede vivrà, e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà. Nel piano di salvezza di Dio ci sono cose stabilite e devono accadere e accadranno. La prima venuta del Signore avvenne quando i tempi furono compiuti e tutto avvenne come Dio aveva parlato per bocca dei profeti. Così sarà anche per la seconda venuta del Signore. Tutto accadrà proprio come ha detto nelle sue parole. Qui è scritto: ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà. In Atti 3, versetto 21, è scritto che deve rimanere nel cielo fino al tempo in cui tutto sarà restaurato. E mi è venuto il pensiero che non gemiamo solo nel nostro corpo per stare con il Signore, ma se vogliamo essere sinceri anche sulla nostra condizione, che non è ancora come Dio vuole, che non è ancora come corrisponderebbe alla parola promessa. Anche su questo sospiriamo un po'. Giacomo scrive: fratelli, non lamentatevi gli uni degli altri, perché la venuta del Signore è vicina. Ma si tratta di due cose completamente diverse. Uno è un bisogno interiore in cui invochiamo Dio e diciamo: Signore, Tu hai preparato più per noi, rendici abili, donaci una fede che abbia vita, vita divina, obbedienza divina, potenza divina, che porta in sé tutto ciò che avevano gli uomini e il popolo di Dio che stavano nella fede. Non intendo dire che non siamo credenti, ma a volte siamo di poca fede e non ci fidiamo abbastanza di Dio. E così sospiriamo e siamo tristi in noi stessi. Tuttavia, nel profondo del nostro cuore portiamo l'assoluta certezza che Dio non avrà reso vano tutto questo sforzo, che alla fine dei giorni deve venire fuori una sposa dell'agnello che gli verrà incontro e che vedrà il suo volto e sarà trasformata nella sua immagine. Sappiamo anche che non si tratta di entusiasmo, di non lasciarci trasportare da una cosa, ma di assorbire prima la cosa, essere riempiti da questa, essere collegati con questa, diventare parte della cosa di Dio. Lo abbiamo messo in risalto abbastanza spesso. Gli uomini di Dio non hanno solo predicato la parola, ma sono sempre stati una parte del regno di Dio. Erano radicati nelle cose divine, erano profondamente radicati. E se continuiamo a leggere l'undicesimo capitolo della lettera agli Ebrei, troveremmo tutte le testimonianze di coloro che hanno creduto al Signore, che si sono fidati di Lui, che hanno ricevuto vita divina. Infatti tutti coloro ai quali la parola di Dio è stata trasmessa hanno ricevuto la vita di Dio che era nella sua parola. Per questo i profeti furono chiamati dei. Abbiamo analizzato tutto questo, è scritto, e il nostro Signore dice nell'Evangelo di Giovanni, nel capitolo 10, io ho detto voi siete dei. Era solo perché aveva fatto una spiegazione o perché la parola di Dio era andata a loro? Non l'ha detto per caso così, voi siete tu e tu siete ora dei, ma questo era un collegamento con la parola che era stata rivolta a loro, e questa parola che veniva da Dio e che li ha penetrati ha fatto nascere in loro una nuova vita divina. E questa era la differenza, non perché Mosè fosse un Mosè e all'inizio anche un fallito. Il fratello Branham lo menziona qui: egli lasciò un uomo morto in Egitto e nulla di più. Solo quando venne l'ora di Dio e passarono oltre 40 anni, e altri 40 anni, uscì con la parola che gli era stata data. per noi è diverso. Oggi non si tratta di che Dio dà a una certa chiesa dei privilegi particolari. In Dio si tratta più o meno la stessa cosa oggi come 2, 4, 6 mila anni fa. In Dio si tratta di persone che ricevono la sua parola, che gli credono e che sono disposte a servirlo e a seguirlo in questa obbedienza di fede. Questo è il modo in cui questa è la via di Dio con noi. In questa predica, un prigioniero del Signore, o Paolo, un prigioniero di Cristo, ci sono ancora alcuni detti molto preziosi, vorrei parlarne brevemente. Vedete, sapeva di dover aspettare il Signore. Ecco perché oggi tante persone portano disprezzo sulla parola. Vanno pieni di entusiasmi, partono pieni di entusiasmo. Quanti risvegli sono falliti già per una cosa del genere, perché l'evangelista non ha aspettato per riconoscere ciò che il Signore aveva da dire. La cosa più semplice per me sarebbe affittare sale più grandi, a fare annunci sui giornali per fare le cose più grandi. Per me sarebbe la cosa più semplice. Se io mi impegnassi a fondo in un programma, tutto sarebbe migliore intorno a me. Ma cosa serve un grande programma se non c'è Dio nel programma, se non è la volontà di Dio per questo giorno, per questa ora? A cosa serve il correre e fare le cose, il proprio zelo, quando qui si dice che questo porta solo disonore alla parola, perché non si aspetta il tempo di Dio? Abbiamo bisogno di pazienza per sperimentare e ricevere le promesse di Dio. Questa è stata per me, dovrebbe essere per noi tutti, una grande lezione. Partono pieni di zelo. Con quale zelo? Per chi dobbiamo essere zelanti? All'inizio Paolo, Saul, aveva questo zelo finché il Signore non lo incontrò. E poi il Signore poi si prese il tempo, più o meno lo stesso tempo che il Signore ha avuto con i suoi discepoli, cioè 3 anni e mezzo. Saul si prese questo tempo e si ritirò per capire e conoscere il piano di Dio, la sua parola, e non si avrebbe potuto dire: uomo di Dio, il Signore ti è apparso, egli ha fatto di te uno strumento prescelto, che cosa vuoi fare nel deserto? Non sarebbe meglio per te se iniziassi subito? Paolo si è ritirato. Vi dico, lo spesso vorrei fare anch'io, semplicemente a me non mi è permesso. Ancora è scritto, Paolo aspettava che lo Spirito gli dicesse cosa fare. È meglio aspettare lo Spirito. E qui non stiamo parlando di uno Spirito, ma dello Spirito di Dio. Lo Spirito di Dio sarà sempre ancorato alle parole di Dio e porterà sempre avanti le promesse di Dio. Così è stato e così sarà fino alla fine. Paolo aspettava che lo Spirito gli dicesse cosa fare. È meglio aspettare, la cosa migliore è aspettare lo Spirito. Prendiamo sul serio questo consiglio e diciamo, Signore, che tutti intorno a noi facciano, che tutti intorno a noi possano fare quello che vogliono e si possano anche sbrigare con questo. Ma noi vogliamo affrettarci quando Dio si affretta, stare fermi quando Lui si ferma, alzarci e camminare quando Lui si alza e cammina con noi e va avanti con noi. Vogliamo essere in armonia con Dio, altrimenti quando il Signore verrà saremo trovati nel nostro proprio programma. E questo non deve accadere a nessun costo. Dopo aver predicato una sera, vide un uomo storpio. Improvvisamente, all'improvviso, lo Spirito gli parlò e gli disse. All'improvviso, lo Spirito gli parlò. Cari, dobbiamo essere guidati dallo Spirito in tutta la verità. Dobbiamo arrivare a questo punto per essere istruiti, per essere guidati. E poi quando Dio vuole che noi vuole fare qualcosa, allora trovare l'ispirazione per questo. Perché la fede, come abbiamo sentito dire già abbastanza spesso, è una rivelazione, ma non il termine della parola che oggi è di moda, bensì un'aspirazione divina, qualcosa viene fatto conoscere, qualcosa viene rivelato da Dio attraverso lo Spirito. Poi continua, riconosco che tu hai fede per essere guarito. Alzati in piedi, Gesù Cristo ti ha guarito. Venne un momento dove lo riconobbe e l'ho già sottolineato ieri sera. Non è sufficiente soltanto di seguire questa lezione in tutta serietà. In relazione a ciò deve sorgere nella nostra anima un desiderio profondo che ci faccia dire: oh Signore mio Dio, abbiamo il diritto in questo tempo di ricevere e sperimentare le stesse cose che accaddero allora. Ma deve diventare una distretta interiore per noi. Abbiamo esaminato anche questo aspetto e già è stato menzionato come il Signore si è rivelato ai giorni di Mosè, ai giorni di Paolo, così si è rivelato ai nostri giorni. E abbiamo ascoltato quando il fratello Branham ha detto che il raggio di luce in questa nuvola, in questa apparizione, va verso destra, non a sinistra, va a destra. E in origine l'immagine era girata in modo tale che il raggio di luce cadesse sulla terra. Il volto del Signore poteva essere visto solo dopo essere stato girato e messo in posizione verticale. Prima era inclinato a sinistra, visto da me, e poi verticale. Così il raggio di luce del Signore era ancora una volta rivolto verso la terra, non si era allontanato, ma rivolto verso la terra. Il Signore si è rivolto ancora una volta verso il suo popolo attraverso illuminazione, istruzione, chiarezza e benedizione. Ma dobbiamo dire la stessa cosa sicuramente per l'ultima volta in quest'ultimo tempo. ma dovrebbe essere di conforto per noi il fatto che il Signore non ha abbandonato tutto in questo mondo alle tenebre, ma nuovamente rivolto il suo volto all'umanità nella grazia. E il fratello Branham fa questa dichiarazione: il significato del fatto che la luce fosse alla sua destra e che come alla sua crocifissione due erano crocifissi con lui, ma uno solo lui chiamò, uno solo lo ha invocato, uno solo gli ha detto: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E il Signore si rivolse a lui e disse: io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Il Signore si rivolge a noi in grazia perché saremo con lui in paradiso nella gloria. Per questo lui ci parla, è per questo che si affatica tanto con noi, alla fine vuole che alla fine che ci mettiamo sotto un gioco con lui. Questo è quello che è scritto qui fra un po'. Ecco quindi che lui era messo in un gioco, potrebbe aver tenuto riunione di risveglio per una settimana senza che accadesse nulla, tuttavia ha aspettato che lo Spirito Santo lo dicesse. Lui era con Dio, con la parola, il compito e tutto ciò che riguardava Dio era aggiocato a questo. Non aveva propri pensieri, propria conoscenza, proprio insegnamento, non aveva un programma proprio, poiché egli stesso divenne una parte del programma divino. Aveva una visione profonda, aveva una visione più profonda di chiunque altro prima di lui. Lo stesso vale per il ministero del fratello Branham. Egli non solo è stato incluso in questo programma di Dio, ma anche aveva una visione d'insieme per noi figli di Dio, di ciò che è destinato alla Chiesa in questi giorni. Qui ancora è scritto: or voi dite, fratello Branham, tu quello che hai detto dici il contrario di quello che hai detto domenica, che hai aspettato tutto questo tempo. Ma ricordate, è stato lo Spirito Santo a parlarmi lì sulla strada e a dirmi: ti rimando fra i malati e i sofferenti. È l'ubbidienza allo Spirito Santo. Sicuramente non sono prima andato finché non me l'ha detto lui di farlo. Non è qualcosa di meraviglioso finché lui non mi ha ordinato di farlo. Queste prediche si devono essere valutate l'una con l'altra. C'è anche l'espressione: se qualcuno è stato chiamato da Dio ed è incaricato di un compito, allora non ha bisogno di chiedere di nuovo a Dio, ma deve svolgere il compito. Ma questo riguarda la missione complessiva in generale, non i dettagli, non le fasi, non le cose che devono essere fatte una dopo l'altra. Ed è per questo che siamo riconoscenti che lo Spirito Santo ci mostra in queste prediche le cose, ce li rivela e ce li fa conoscere, ci fa conoscere sempre la giusta via. Quindi l'ordine rimane e deve essere seguito. Ma se Dio vuole che si facciano determinate cose, ce lo farà sapere nell'ambito della missione generale. Credo che alla fine dei giorni abbiamo il diritto di sapere al 100% che questa è la volontà di Dio e che possiamo andare avanti in questa volontà di Dio. Poi continua dicendo: io aspetto il così, dice il Signore, finché non ho avuto il così, dice il Signore. Ora guardate, questa è un'altra cosa. C'è una differenza. Lo credo anch'io. Aspettare il così, finché viene il così, dice il Signore. Potete riconoscere una cosa nella parola di Dio e sapere che deve accadere, ma dovete comunque aspettare che arrivi l'ispirazione, la rivelazione dello Spirito. Solo allora arriva il momento in cui Dio vuole realizzare ciò che già abbiamo riconosciuto e che ci è stato rivelato. Sì, aspettava la parola del Signore. È strano, da un lato possiamo dire ecco qui la parola di Dio, e possiamo fare un altro passo avanti e dire ci è stato rivelato per grazia. E d'altra parte qui viene detto lui aspettava la parola del Signore. Non l'abbiamo messo in risalto, le promesse sono state fatte e possono passare 1,000, 2,000, 3,000 e 4,000 anni tra la promessa e il suo adempimento. Dio ha un tempo in cui annuncia le cose e un tempo in cui le realizza. Sì, aspettava la parola del Signore. Lo Spirito lo spingeva a fare solo ciò che Dio comandava. Poi è diventato un prigioniero di Gesù Cristo. Amici, se solo potessimo diventare prigionieri, solo allora, quando non vogliamo più nulla, ma solo ciò che Dio vuole, quando la nostra fede è diventata vivente, si è legata all'obbedienza, solo allora siamo pronti a diventare prigionieri del Signore. Prigionieri per essere liberati da Lui, perché un prigioniero del Signore è allo stesso tempo un liberato del Signore, staccato da se stesso e legato alla parola di Dio, aggiogato al Signore. Poi segue l'uomo deve rinunciare a tutti i suoi propri sforzi, a tutto ciò che è, alla sua vita, alla sua anima, al suo corpo, alla sua volontà, alle sue aspirazioni e a tutto il resto, e diventare completamente prigioniero di Cristo, che è la parola, per servire Dio. Anche questo non è un'espressione semplice. Una persona, indipendentemente da chi sia, deve rinunciare a ogni sforzo, deve rinunciare a tutto ciò che è, tutto ciò che ha, alla vita, l'anima, il corpo, la volontà, tutto, tutto, e diventare completamente prigioniero di Cristo, che è la parola, per servire Dio. Ci rendiamo conto che il fratello Branham, spinto dallo Spirito di Dio, ha sempre collegato Cristo e la parola. Cristo non può essere staccato dalla parola, e chi si stacca dalla parola si stacca da Cristo. È proprio così. Allora non servono più i canti, non servono più le grandi riunioni e tutto il resto, ma il legame con Dio e il legame con la sua parola. Chi crede a Dio crede alla sua parola, e chi non crede alla parola di Dio non crede a Dio. Così è agli occhi del Signore. Qui è scritto ancora: potete dover camminare contro le vostre stesse convinzioni. Qui c'è la parola dovete, e questo salva me e forse tutti noi, gli altri che sono disposti a seguire il Signore. Potreste dover camminare contro le vostre stesse convinzioni, forse. Le persone che hanno un compito da svolgere nel regno di Dio possono, contro le proprie convinzioni, dover andare per una via che non volevano percorrere, semplicemente perché Dio ha in mente qualcosa che al momento ci rimane nascosto. Questo dovete è al posto giusto. Poi continua: quando vado da qualche volta, a volte parlo in modo brusco alle persone. Sto cercando. Dovete prendere uno spunto dal modo in cui a volte parlo delle donne che si tagliano i capelli, che indossano questi abiti, che comunque fanno e mantengono la loro confessione cristiana. A cosa serve la confessione cristiana se si è staccati da Cristo e dalla parola? Quando usiamo questa parola staccato da Dio, intendiamo dire, cioè, staccati dalla parola e da Dio, senza Dio e distaccati da Dio. Quando ci stacchiamo dalla parola di Dio, ci stacchiamo da colui che l'ha pronunciata. E ancora è scritto: l'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola. Qui l'accento è posto su ogni. La maggior parte delle persone in tutte le comunità e anche fino a questo messaggio prendono solo quello che vogliono. Chiunque, tutti sono pronti ad accettare qualsiasi cosa che si adatti in qualche modo al loro concetto. Ma è proprio quello che vogliamo lasciare, che non vogliamo prendere, è quello che ci mancherà in quel giorno. È sempre bello scegliere le cose, ma ciò che vogliamo evitare qui un giorno si troverà contro di noi. Ciò che ci lasciamo alle spalle ora, di tutto ciò che a Dio ha rivelato e che non accettiamo, ci mancherà in quel giorno. Nessuno può farmi capire che possiamo lasciare indietro questo o quello e poi poter dire non ci manca nulla. Quello che qui non prendiamo un giorno ci mancherà, è così o no? E lì vediamo la serietà di ogni parola di Dio che ci è stata portata. Non tutte le parole che ci sembrano o come miele, ma anche quelle che ci fanno venire il voltastomaco. E come disse il profeta Ezechiele, era amaro nella sua bocca. Voi dite, questo è qualcosa, è un punto secondario. Beh, da qualche parte bisogna incominciare. Qui viene messo in risalto che deve essere trovato un punto di partenza. Le persone hanno bisogno di essere strappate dalle loro tradizioni, distaccate e essere portate nel regno di Dio nel modo attuale. Qui sono state menzionate le due cose delle donne con i capelli e i vestiti, e su questo fa poi l'osservazione. Voi dite che è un punto secondario. A volte inizia con il fatto che dobbiamo dimostrare la nostra obbedienza nelle piccole cose, per così dire, prima che egli possa affidarci cose più grandi. Staccatevi dalle cose mondane, staccatevi dall'aspetto mondano e diventate prigionieri di Cristo. Distaccatevi, continuate a distaccarvi da tutto fino a quando l'ultimo legame non sarà definitivamente reciso. Allora diventate prigionieri, allora siete nel suo potere, allora vi ha preso sotto il suo dominio. Non sono tutte affermazioni potenti, non ci fa venire il desiderio, Signore, che ti possa riuscire con me e con noi, che tutto ciò che è di ostacolo venga tolto fino a quando l'ultimo legame sarà finalmente tagliato e noi potremo andare al passo con te come prigionieri di Gesù Cristo e andare avanti nella fede. Ancora qui viene detto: non vi permetteranno di dire una parola sul seme del serpente, sulla sicurezza eterna e sulle cose rivelate dallo Spirito Santo. Prima ha detto che la gente lo chiamava e gli dicevano: non ti è permesso predicare questo o quello da noi. E poi dice: così non vengo. Qui lo esprime: non vi permetteranno di predicare una parola sul seme del serpente, sulla sicurezza eterna e su tutte queste cose. Non sarebbe lo Spirito Santo ha rivelato delle cose, e allora la gente avrebbe ancora una scusa se non sarebbe stato rivelato. Ma quando si tratta di cose che lo Spirito Santo ha rivelato dalla parola di Dio, allora dobbiamo permettere allo Spirito di condurci alla verità della parola. Quante volte qualcuno si è chiesto perché queste cose devono essere menzionate, anche se questo divide gli spiriti. C'è un significato e uno scopo divino in tutto ciò che il Signore ha rivelato. Quello che il fratello Branham ha dovuto sopportare quando ha parlato sul peccato originale. gli sono state scritte le lettere più sporche. È andato oltre ogni decenza. E naturalmente, come sapete, più i predicatori sono convinti di conoscere bene la Bibbia e di avere sempre a disposizione le scritture, e più vanno avanti e più colpiscono sempre più forte. Ed ecco che c'era un piccolo indifeso in uomo che ha dovuto sopportare questa pioggia di critiche. Non potrebbe dire a Dio: mio Dio, mi hai mandato dal tuo popolo per portargli il tuo messaggio, e ora le porte si chiudono dappertutto. Sapete com'è avvenuto? Le porte si chiudevano ovunque e lui ha dovuto dire: solo gli uomini d'affari del pieno Evangelo sono gli unici che hanno tenuto le porte aperte per me e il mio ministero. Un uomo con un tale ministero, con una approvazione del genere, deve avevano questa opinione su di lui. E così ancora oggi, quando il fratello Branham parlò, voleva parlare di qualcosa, mi sto preparando, perché mi sentirò come quando ho parlato del peccato originale, quando voleva parlare sulla traccia del serpente. Le persone allora superano ogni misura, e che lo credete o no, ognuno trova dei passi della scrittura, li ha anche trovati il diavolo, ma sono presi fuori dal contesto, senza illuminazione, senza rivelazione. Cosa succede allora? Allora la lettera uccide, perché solo lo spirito dà vita. Poi continua: perché non vai lì e fai questo? Perché non vai lì e provi questo? Perché non segui gli altri, non fai come gli altri? Non si potrebbe dire lo stesso oggi: perché questo, perché quello? Vogliamo essere pazienti e vogliamo avere fiducia nel Signore. A volte gli uomini di Dio hanno bisogno di un tempo per rinforzarsi nello spirito e andare avanti. Anche questo tempo non è un tempo perduto. In questo tempo Dio prova il cuore delle persone, senza che queste se ne rendano conto, senza che ne siano consapevoli. Anche questo è necessario. E poi il Signore anda avanti. E qui viene detto ancora, era la parola, non il desiderio o l'aspirazione del popolo. Che cosa è diventato allora? Non voleva più affrontare gli egiziani, ma divenne un prigioniero. Amen. Qui stiamo parlando di Mosè. Che cosa è avvenuto dopo? Non voleva più incontrare gli egiziani, era fuggito, ne aveva colpito uno a morte, erano arrabbiati con lui, ora si era arreso, doveva andarsene. La parola del Signore era una ribellità divina in lui. Mosè, vai. E quando chiese: cosa posso dire? Che non crederanno, eccetera. Chi mi ha mandato? Di loro: io sono, mi ha mandato. Era un comandamento divino. Lui era legato alla parola e al servizio, al ministero. Non ha portato solo un messaggio, aveva la responsabilità di portare con sé il risultato di questo messaggio divino. ossia la liberazione e la chiamata fuori del popolo di Israele. Cari, vogliamo credere dal profondo del cuore lo stesso Signore che è apparso nella colonna di fuoco. In questo tempo devo far seguire al messaggio divino il risultato divino, cioè la chiamata fuori, la redenzione, la preparazione della sua Chiesa che poi porterà con sé nella gloria. Se Mosè avesse portato solo un messaggio, avrebbe potuto ripartire senza che accadesse ciò che Dio si era proposto, ma Dio è sempre sicuro e certo nelle sue parole e nelle sue azioni. Non è meraviglioso? Dio non dice solo parole. Quando Dio dice ti ho riscattato, allora puoi credere che ti ha riscattato, redento, e quando ti ha detto ti ho liberato, allora l'ha fatto, ti ho guarito, allora guarisce. Quando dici io vi mando il profeta prima del grande e terribile giorno del Signore, allora si può dire oggi questa scrittura si è compiuta davanti ai vostri occhi, alle vostre orecchie. Chi sono io, Signore, per andare? Togliti le scarpe, Mosè, voglio parlarti. Piegati fino a togliere le scarpe, buttati a terra, voglio parlarti. Dopotutto non poteva nemmeno più parlare come un prigioniero scelto, un profeta scelto, così come era stato scelto Paolo, eletto Paolo. Il più grande uomo di Dio cade davanti al Signore. Il profeta Isaia esclamò nella sua presenza: guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure, abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. Allora un carbone dell'altare toccò le sue labbra ed egli fu purificato. Dio a volte fa le cose in un modo che sembra ridicolo alla mente umana. Lo vediamo spesso nel regno di Dio, dove accadono cose che vanno contro il ragionamento umano. Mosè aveva un vecchio bastone da pastore che improvvisamente diventa un bastone di Dio, un bastone in mano che può sollevare e guardare come Dio divide il mare. Dio è in grado di benedire, usare e utilizzare le cose di coloro che ha chiamato. Alla fine Dio deve avere una chiesa che potrà usare, una chiesa che ha fede in Lui, che ha fede vivente, e la fede vivente che è legata all'obbedienza. Qui lo abbiamo, ecco, l'abbiamo qui, ha una sola cosa da fare. Come primo, abbandonatovi, diventate prigionieri, non preoccupatevi di voi stessi o di qualsiasi altra cosa, diventate un prigioniero. Che il Signore possa operare questo in me, in te, in noi tutti. Non dimenticate, solo insieme possiamo andare avanti. Solo quando saremo entrati in questo passo divino, in accordo con ogni parola rivelata, tutte le nostre opinioni avranno fine e Dio sarà in grado di dare il suo inizio. Non possiamo fare altrimenti. Finché andremo avanti, indietro, Dio non potrà fare nulla. Quando ci fermiamo, Lui può iniziare. Lui si mette sotto tutto un gioco. Finalmente Dio aveva un uomo che gli era soggetto e sottomesso e che non poteva muoversi finché la parola di Dio non lo muoveva, perché era sotto un giogo con lui. Se la gente lo facesse oggi, allora era un prigioniero dell'amore di Dio, schiavo del vincolo d'amore, come Paolo era schiavo del vincolo d'amore per Dio. Era giocato a lui, non un obbligo, ma un gioco dolce dell'amore divino. Il nostro Signore dice: poiché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero. Chi sa che quello che è un gioco, si devono tirare e trasportare i carichi molto rapidamente, ci sono punti di pressione, tutto deve adattarsi molto bene. Bisogna entrare in questo gioco. E chi è stato Eliseo, che aveva 6 o 12 giochi di buoi, qualunque cosa fosse, 12 forse sarebbero troppi, forse erano 6, ma che cosa erano? Erano 2 messi in linea sullo stesso aratro, nello stesso campo, facendo lo stesso lavoro e la stessa attività, andando nella stessa direzione. Tutto era diventato uno, anche se se ne vedevano 2. Questo significa essere sotto un giogo. Noi e Cristo si vedranno, ma dovremmo essere con Lui così sotto un giogo da poter andare nella stessa direzione, nello stesso campo, sotto lo stesso giogo con Lui ad ogni costo. Solo così potremo raggiungere la meta e poter sussistere davanti a Dio sotto un giogo, non che ci pizzica e sfrega, non una che ci fa cosa che ci fa soffrire, ma una che ci tiene uniti a Cristo. Siamo stati con Lui attaccati, apparteniamo a Lui, e quando avremo capito questo, che si tratta di un gioco d'amore, non di schiavitù, non di tribolazione, ma di grazia, di amore di Dio, allora potremo ringraziare il Signore che non ci ha dimenticato. Se gli uomini di oggi lo capissero, che il Signore non ci lascia più liberi di camminare, ma che ci ha messo sotto un giogo con la sua parola e con se stesso, e poi va a compimento, poiché non siete voi che parlate, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi, attraverso di voi. Penso di essere diventato un completo fallito di fronte a se stesso, in tutto ciò che sapeva, in tutto ciò che capiva, in tutto era diventato un fallito totale. Non aveva funzionato, nulla funzionava. È stato messo in una situazione in cui nessuno lo ascoltava più, ma era un prigioniero. A volte le cose sono così, le vie di Dio. I più grandi uomini di Dio si sono vergognate di se stessi, ma mai del Signore, perché rimane fedele. Qui viene detto, è diventato un fallito completo, non funzionava nulla. È stato messo in una situazione in cui nessuno lo ascoltava più, ma era un prigioniero. Cari persone, sto arrivando alla fine, non preoccupatevi, sono prigionieri delle circostanze, sono probabilmente formate dalle circostanze portate al punto di diventare prigionieri di Gesù Cristo. E se le circostanze sono servite a raggiungere il secondo obiettivo, allora ringraziamo il Signore anche per il primo. Ogni prigioniero ricorda sempre che è nato per uno scopo, è nato per uno scopo. L'ho già detto qualche volta. Siamo nati di nuovo per uno scopo nel regno di Dio che dobbiamo realizzare. Le persone che si mettono a disposizione del Signore come prigionieri sono, così leggiamo qui, nate per uno scopo. Ci pensiamo continuamente. Non è forse nella tua e nella mia vita? Non si tratta sempre che ogni cosa ha il suo senso, ha il suo scopo. Nulla accade solo perché accade, ma ha un compito da svolgere ed è legato a uno scopo. Che Dio ci conceda la grazia. Ancora questi due versetti. Così il prigioniero dell'amore di Cristo è dotato di potere dal suo Re, che è Cristo. Amen. In verità io vi dico che chi dirà a questo monte, togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto. Qui ci viene mostrata la via come arrivarci. Volentieri vorremmo parlare a un monte e dire alzati, mettiti in mare. Perché no? In Dio che ha creato tutte le montagne, che ha fondamentalmente ha ordinato tutto attraverso la sua parola, se un giorno volesse dire attraverso la tua o la mia bocca qualcosa che lui vuole, qualcosa, allora dovrebbe essere per lui qualcosa impossibile? No, di certo. Non dice nel profeta Zaccaria: chi sei tu, o grande montagna, davanti a Zorobabele? Non diventerai pianura? Il contesto è completamente diverso, ma una montagna può diventare una pianura, una pietra può diventare una montagna. Leggete il profeta Daniele, la pietra uscì dalla montagna e la pietra tornò a essere una montagna. Sappiamo che questo è stato detto a proposito della divinità di Gesù Cristo, ma solo per illustrare e mostrare, niente è impossibile a Dio. Qui ci viene mostrata la via. Così il prigioniero dell'amore di Cristo è dotato di potere dal suo Re, che è Cristo. Che Dio ci conceda a me e a tutti noi questo. Poi l'ultimo qui. Pensate a ciò che ha fatto in tutte le altre epoche. Ha sempre dovuto prendere un uomo e renderlo suo prigioniero. che dimentica i suoi, ha dovuto lasciare tutto ciò che conosceva. Ha dovuto dimenticare che dimentica le sue cose, ha dovuto dimenticare la sua formazione e tutto il resto per riconoscere la volontà di Dio e seguire Dio. Non può seguire Dio e ciò che la gente vuole o fa allo stesso tempo. Sta in contrasto, c'è un grande contrasto fra i due. È un contrasto troppo grande. Ciò che Dio vuole, ciò che la gente vuole, sono in netto contrasto tra loro. Come prigionieri di Gesù Cristo, nostro Signore, vogliamo essere rivestiti con la potenza di Dio e dire: Salvatore fedele, prendici, facci grazia di essere sotto un unico giogo con te, di essere dove sei tu, di dire quello che tu dici, per andare dove tu vai, per fare quello che tu fai, affinché attraverso la nostra vita il Signore possa arrivare a possa far valere il suo diritto qui sulla terra. Non scoraggiatevi, non sarà così difficile, altrimenti Dio non l'avrebbe richiesto da noi. Non abbiamo altra scelta che dire: Signore, eccomi qui, ho il desiderio che questa parola si compia in me, ma non sono in grado di farlo. Eccomi, prendimi, opera con la forza del tuo sangue, della tua parola e del tuo spirito. Forma in me tutto ciò che è gradito davanti a te. E il Signore lo farà per grazia. Sia lodato il suo nome. Amen. Alziamoci e preghiamo. Padre Celeste, la parola è stata portata non possiamo cogliere tutto quello che abbiamo ascoltato, eppure ci mettiamo a tua disposizione. Tu stesso vuoi mettere il tuo giogo su di noi, perché il tuo giogo è facile, è leggero, il tuo fardello lo portiamo, è un gioco d'amore, come abbiamo sentito. Abbiamo, Signore amato, come vorremmo essere uniti a te nell'amore e attraverso lo Spirito e la parola. Amato Signore, sarà un'unione divina ed eterna. Daccela per grazia, allora anche la fede aumenterà. Guarda a noi e al sacrificio, e guardaci nella tua grazia. Amato Salvatore, ti ringraziamo per le prediche, ti ringraziamo per il messaggio. Oh Signore, ciò che molti lo trovano strano, noi lo riconosciamo come necessario, affinché tutto sia ordinato e raddrizzato nel tuo regno, nella tua Chiesa. Amato Signore, abbiamo sofferto con molti che sono stati fatti oggetto di spettacolo, come abbiamo letto, ma abbiamo la promessa: se continuiamo fino alla fine, non ci tiriamo indietro, saremo incoronati, perché il giusto vivrà per fede. Signore, possa il tuo messaggio divino raggiungere tutto il seme divino. Signore, mettici tutti sotto il tuo giogo, ognuno di noi, in modo che non solo 12 giochi vadano l'uno davanti all'altro, ma 120, e tutti, per quanto numerosi siano qui. Signore, che ci mettiamo tutti sotto il tuo giogo, la tua influenza, la tua guida, è l'ispirazione del tuo spirito camminando nella tua direzione, proclamando le tue parole, compiendo le tue opere. Signore mio Dio, ti lodiamo e ti ringraziamo e ti adoriamo, perché tu hai la tua via in mezzo al tuo popolo. Tu ci hai dato questa predica. Dacci anche quello che tu ci hai promesso in questa predica, cioè di equipaggiarci affinché ci sottomettiamo al tuo giogo. Ti ringraziamo per questo e onoriamo il tuo santo nome. Amen.